Buonasera, eccoci ad un'altra puntata di Connessi al Joypad. Stasera gruppo piccolino, i solici tre moschettieri del Joypad. Abbiamo il carissimo Eric.
Ciao ragazzi.
E il grande Chris.
Buonasera a tutti.
Io sono il solito Gaul e questa sera non abbiamo un argomento preciso da trattare. Abbiamo qualche idea così che ci è venuta in mente e quindi le mettiamo giù un po' così, come viene, in maniera un po' più informale.
Sono i classici argomenti piccolini di cui non si riesce a fare una puntata, ma è bello ogni tanto accorparli e fare chiacchiere miste.
E allora, visto che hai preso la parola giustamente, Kritz, dai, inizia tu, scegliene uno,
dai,
pesca la...
Vado con il primo,
il fogliettino.
Che è un argomento abbastanza recente, che si è sviluppato in quest'anno, se non ricordo male, che sono le early release a pagamento. Se avete notato, dal lancio di Diablo 4, Street Fighter 6 e successivamente diversi altri titoli, tra cui Starfield, Forza Motorsport e Mortal Kombat e quant'altro, sono ormai tutte le grosse release hanno questa feature di far pagare qualche euro in più per o inserirlo all'interno dell'Ultimate Edition, la Deluxe, Super Plus da 100 e passa euro, di darti un accesso anticipato a un titolo rispetto a tutti gli altri, che può essere anche di una settimana normalmente, 7, 10 giorni, 5, dipende, varia da casa a casa. Questa pratica ha preso piede negli ultimi mesi, ma istantaneamente, come dicevamo, i titoli maggiori ne fanno uso, sia per vendere il pass, sia per accumulare qualche soldo in più. Allora, qua non c'è tanto da dire, però è la solita mungitura di noi videogiocatori, che non riusciamo a mantenere le mani fuori dal portafoglio, vogliamo subitissimo l'ultimo gioco per cui abbiamo atteso mesi e mesi, e tiriamo fuori anche questo esborso, anche per esempio Starfield, come sa bene Eric, anche per chi lo possiede dal Game Pass, aveva comunque un'opzione di comprare l'accesso anticipato con 20 euro, mi pare, e qualche contenutino, però in generale
sì,
ti dava l'accesso ai primi giorni.
Esatto, dava anche l'accesso poi al primo DLC che deve ancora uscire.
Sì, è un cavallo, dai, per mettere insieme le due cose. Il fatto è che, per esempio, che alla fine uno fa quello che vuole con i suoi soldi, però in molti di questi casi comunque la patch day one arriva il day one effettivo, quindi tanti di queste release vedono comunque un gioco non perfetto, cioè tu lo paghi di più per provarlo prima, ma non hai nemmeno il 100% dell'esperienza, tolto il fatto che comunque il day one oggigiorno per certi titoli non è sicuramente il momento migliore per giocarli, ma lo vediamo dopo. E quindi non so, le cose che stanno inventandosi per tirar fuori ancora più soldi da questa industria miliardaria, ma in rapida, cioè, diciamo, con l'anno in cui hanno licenziato più persone, ormai non avrei più idea di cosa possano mettere se non i gettoni a pagamento per provare i titoli e continuare a giocare. Altro non saprei dire. Voi cosa ne dite?
Questa cosa è quando il day one non è più abbastanza, potremmo cambiargli, mettergli anche questo nome. Quindi io non aspetto il day one, perché allora, devo dire, io ho comprato Mortal Kombat con la versione appunto con dentro il pass, il combat, come diavolo si chiama, per avere i primi DLC dei personaggi, così, e c'era dentro anche questa modalità che non ho usufruito praticamente per nulla, perché fondamentalmente non ho avuto modo io per quelle che sono le mie abitudini e opportunità di gioco. Alla fine mi sono bruciato questa possibilità, non era la cosa che mi interessava. Però ho pensato una cosa, può essere anche per un po' controbattere, sicuramente per far cassa, ma controbattendo quelle che sono le rotture del day one, ovvero quando venivano inviati giochi, cosa che a volte capita, tipo magari con Amazon o a volte anche con delle catene di negozi di videogiochi come GameStop, così, che davano il gioco prima dell'effettivo day one. E allora magari hanno pensato,
vero,
cosa. Non lo so, vero, mi è venuto in mente adesso.
Però alcuni titoli, adesso è chiaro che così a freddo non mi viene il nome, però alcuni titoli comunque tu potevi, soprattutto PlayStation 5, PC e Xbox, tu li potevi anche avere, non sarebbero stati lanciati fino alla mezzanotte perché i server erano chiusi, non avevi, cioè potevi solo installarli perché il titolo comunque non è quasi mai più nel disco e quindi comunque non puoi entrare, tipo se tu Diablo 1 ti avessero dato la copia un mese prima non ci facevi niente perché non entravi nei server e quindi il day one potevi, cioè te ne fai poco del disco.
Probabilmente qualcuno, tipo magari un marketing così, vedendo questo anelare il gioco anche prima, cercare appunto anche di farselo dare prima, magari ha detto, ah sì, allora facciamo una cosa, facciamo che te lo do davvero prima e mi paghi.
E mi paghi, sì, hanno visto la possibilità di chiedere soldi in più, l'hanno presa a gratis, cioè soldi in più per lo stesso prodotto, dammeli.
Forse anche lo zuccherino per il Season Pass, che ormai è presente su quasi tutto, e considerando che dopo non hai la minima idea se quei contenuti verranno davvero rilasciati nei tempi previsti o in alcuni casi poi non sono neanche stati rilasciati, perché per esempio mi pare di aver capito che sul disastroso titolo, quello di vampiri, come si chiamava, Redfall, devono, oltre che non aver hanno fatto un patch, ma insomma sono abbastanza indietro col sistemarlo, non hanno neanche ancora rilasciato i due personaggi DLC che qualcuno avrà anche
già pagato
e avrà già pagato.
Sì, no. Poi sarebbe sempre carino vedere quanta gente effettivamente acquista questi
pacchetti. Allora, su Starfield molti, perché già il primo, mi ricordo che potevi vedere su Steam, su Microsoft non hai idea del numero di giocatori, però su Steam sì, e c'era già tipo la prima settimana 1 milione di persone che ci stava giocando, perché Starfield, ricordiamo, è Microsoft, ma non esclusivo del loro
quindi
store.
Pre-day one c'era 1 milione di persone che aveva
sfruttato
questa
opportunità. Considerando che e quelli del pass non hai idea, tu sei solo quelli di Steam, c'erano 1 milione di persone, non sono
pre-day
poche.
Pre-day one, non sono poche. No?
Pre-day
one. Veramente, non sono decisamente poche. Mi lascio un po' così, nel senso che appunto non è una cosa a che mi interessa, anche perché come dicevi giustamente tu, siamo qui che probabilmente molti giochi diventano, esagero, giocabili, non è vero, però hanno bisogno di diverse patch e magari appunto ora che sono un po' messi a posto magari passa un mese dal giorno di rilascio,
sì.
E tu in quel mese magari te lo sei già anche bello che finito con appunto bug o mancanze varie di migliorie, tipo sì. Appunto io
e diciamo che questo periodo in cui rincorrere il day one è quasi deleterio, appunto per una questione di stabilità dell'esperienza che viene poi comunque sempre aggiornata in modo anche abbastanza importante nei mesi successivi al lancio, dover pagare anche in più per avere qualche giorno extra prima sembra un po' controproducente, però se la gente che paga fanno bene a farlo, secondo me, perché tanto a te che non hai voglia di pagare in più non ti toglie nulla che qualcuno ci stia giocando prima. Poi che possa magari valere la pena se tu c'è un gioco, non so, online, che non so, devi fare l'esperienza o c'è del PvP, quindi magari se parti prima sei più avvantaggiato e vuoi e sei sicuro che è un gioco che ti interessa, che vuoi spenderci migliaia di ore, allora forse in quei casi sembra quasi, diciamo, che lo vuoi fare, una cosa del genere, però per un'esperienza single player o un gioco normale, cioè, cosa ti cambia? Cambia giocarci qualche giorno dopo.
Sai cosa si inventeranno, Critz? Che ci faranno pagare le patch.
Non so se avete letto la notizia. Ma
già fatta pagare.
No, le patch correttive, non quelle next gen.
Non so se avete letto la notizia, ma non ho capito se il CEO di Take-Two o qualcuno comunque dei piani alti Take-Two, visto che stanno per rilasciare la primo trailer di GTA 6, ha detto che secondo lui i videogiochi danno un grandissimo valore di intrattenimento e dovrebbero essere, ci da pensare anche un modello di orario, quindi in tipo di noleggio del titolo. Già il fatto che loro, c'erano delle voci sul fatto che GTA 6 avesse un prezzo fuori dal mercato già di suo fa capire come
ti pago in base
veramente...
a quante ore ci gioco.
Sì, noleggio addirittura paper play, altro che
Game Pass. Poi che idea, non hanno mai inventato questa cosa, tipo giochi 20 ore paghi, non so, 20 euro, giochi 50 ore paghi 100 euro.
Non so, si torna agli arcade, quando pagavi quei gettoni, quanti gettoni avevi erano le ore di gioco. Però visto che siamo sull'argomento, io direi, non vorrei bloccare tutti, ma anche sta cosa del basta day one viene proprio naturale parlarne, perché ne abbiamo già parlato di questi day one che sono sempre meno performanti, e noi ci cadiamo molte volte, almeno a me strano è capitato, 2 su 3 sono andati bene, il terzo un po' meno, e per altre persone con altri titoli, tipo qualcuno che ha comprato Fallen Order di Star Wars su PC, mi sa che sta ancora aspettando una patch correttiva al massimo. Hanno fatto qualcosa, ma non siamo ancora in piena performance. E cioè, praticamente ormai ogni titolo che esce al lancio ha problemi, si scusano, soprattutto quelli più grossi, ci lavorano la prima settimana, le prime due, adesso ho visto una patch seria su Forza che è uscita giusto ieri, Baldur's Gate non ne parliamo, sono mesi che continuano a mandare fuori patch, per quanto il gioco sia fantastico, ma ci sono patch non solo correttive di bug, ma anche di migliorie sul terzo atto, che è quello un po' più problematico, e questo è un gioco che ha avuto tra in early access. Robocop, Rogue City, non è il top dei titoli, però anche lui non è che funzioni proprio al 100%, Cyberpunk 3 anni fa ne abbiamo parlato tutti a nausea, eppure noi sempre ci cadiamo. Perché sta cosa? Perché non riusciamo ad aspettare un attimo, se non, come diceva Eric, per quei titoli competitivi, per cui magari un mese di distacco da chi già ci gioca può essere fastidioso o difficile da recuperare. Ma un single player come Assassin's Creed, come può essere Starfield o tutti questi titoli, non ci cambierebbe niente comprarli
un
mese dopo.
Ci piace di più, ed era uno dei punti e si collega perfettamente a cui avevo pensato io, è che ci piace di più parlare a momenti dei videogiochi che non giocarli, ovvero essere sul pezzo per poterne discutere con gli altri, e quindi a quel punto non puoi aspettare il mese, considerato che esce una quantità di giochi che ormai è fuori di testa, cioè veramente escono giochi a nastro in una maniera incredibile, tolta la pausa che c'è stata ovviamente dovuta alla pandemia che ha rallentato tutto, poi dopo è ripreso con un'accelerazione spaventosa, ed escono giochi su giochi, anche poi quest'anno poi è allucinante, veramente dei bei giochi, e tutti vogliono parlarne. Io per primo, per carità, vogliono dire la loro, quindi vogliono averlo provato per poter parlare, per poter far parte della comunità che discute di videogiochi, che ne chiacchiera, indipendentemente dal come lo faccia. E per poterlo fare o giochi day one o no, perché se non giochi day one, il mese successivo si parlerà di un altro gioco, quello andato bene o male, è perso.
È la FOMO, la fear of missing out. La paura di rimanere indietro è quella che ti spinge a stare sempre sul pezzo, guardare anche, non so, la serie TV del momento o così, perché tutti ne stanno parlando e dici, cavolo, anch'io voglio vederla.
Chi è che l'ha inventata? Chi è che l'ha inventata?
Noi, standoci dietro. Però guarda, quest'anno, come dicevi,
secondo me Twitch e gli YouTuber.
Probabilmente. Loro sì, allora, devono starci anche.
Perché per loro è un lavoro. Sì. Per loro è un lavoro, e quindi anche un senso, cioè il stare appunto sempre con prodotti nuovi per tenere l'attenzione, perché vabbè, poi ci sono quelli magari monotematici che hanno fatto magari, che ne so, i soldi su Minecraft perché hanno portato milioni di ore di Minecraft facendo vedere le cose assurde, piuttosto che metteteci dentro altri giochi, ma il concetto è quello. Però tutti gli altri che gli stanno dietro, che li guardano, probabilmente a un certo punto hanno sentito la necessità di dover stare al passo in qualche modo.
E mai come quest'anno, perché io adesso, rivedendo, mi sono anch'io intrufolato nella pagina di Game Award per mettere il mio non sicuramente vincolante voto.
Fondamentale voto, il tuo voto è fondamentale, visto, come quello di tutti.
C'era c'è già giustamente c'è Zelda Tears of the Kingdom che è uscito a metà maggio, però pensandoci è passato, cioè non è più nel discorso. C'è qualcosina ancora forse di Baldur's Gate, ma già si sta dimenticando con Alan Wake e Star, cioè tutti man mano che passa il mese, adesso il mese scorso c'era Spider-Man che già sta un po' calando e adesso sono tutti già proiettati per inizio gennaio, quando usciranno, cosa c'è, Tekken, un altro Yakuza, poi dovrebbe arrivare, ho visto i titoli previsti, c'è già un sacco di roba in arrivo, quindi se non ci stai dietro, già se uno si mette adesso e fa per lavoro, per passione, come noi podcast, e si mette a parlare di Zelda, la gente dice sì, vabbè, basta, ma ne hanno già parlato un mese a maggio. Basta con Zelda. Non... Sì, forse è questo il voler comunicare del gioco, devi starci dietro. Però standoci dietro, molti di questi titoli non te li godi, perché titoli così da 40, 50,
diventa
100 ore.
Diventa puro consumismo del gioco.
Sì, puoi stare dietro.
Ma di qualsiasi cosa, così, anche i film o le serie TV, una volta c'è, cioè, non so. Adesso sono quelle che si contano sulla dita di una mano, quelle che anche negli anni continuano, non so, mi viene in mente Stranger Things, che comunque fa continuare a parlare di sé anche dopo la quarta, quinta stagione. Adesso a volte capita anche, non so, tu guardi la prima stagione di un telefilm, oh bellissimo, bellissimo, ne parlano tutti, come dite voi, no? Quel day one, tutti lì a fare buzz su internet, a parlarne. Dopo a volte mi è capitato che tipo esce la seconda stagione, voglia di cominciare a vederla, zero, poi magari zero. Ancora lì e non ho ancora recuperato la seconda stagione che è uscita 2 anni fa, per esempio, non lo so.
Tante volte cala anche la qualità, tra una stagione e l'altra cala la qualità.
Magari anche senza iniziare a vederla, passa completamente la voglia di continuare a vederla.
Sì, sei già stufo.
Nel frattempo hai fruito talmente tanti altri contenuti che probabilmente non ne senti la necessità di ritornare a quel contenuto, perché magari non, per quanto ti possa essere piaciuta, non senti di avere il bisogno di qualcos'altro di quel tipo, e perché vuoi qualcosa di diverso. Come se ogni volta volessi assaggiare un cibo diverso, non lo so, sto ipotizzando.
Sì, perché poi la serie, il bello è proprio questo, è la novità della serie o del gioco, perché dopo una volta che cominci a vederla, la trama ne hai già viste talmente tante che per forza di cose ti ricorda già qualcosa che hai già visto, è difficile proprio che ti preschi, delle volte io mentre mi accorgo e guardo il film dico vabbè, ma adesso questo dice così, dice proprio quella frase, oppure dico ecco guarda adesso tanto quel personaggio farà sto tradimento e dopo 2 scene lo fa, perché ormai capisci anche dove vanno a parare certi contenuti, li hai visti veramente troppi, e quindi il bello è proprio che sia una serie nuova, fresca, di cui c'è qualcosa a parlare. Già la seconda stagione ti ha annoiato perché ancora quella roba lì, magari hanno anche cambiato un po' del cast, ciao.
E certo, poi se la qualità generale è media, magari anche lì non ti invoglia appunto andare avanti, perché poi diverrà, c'è una produzione talmente alta che anche lì diventa difficile poi andare a scovare il prodotto di alta qualità, che al di là di tutto riesce a tenerti incollato per tanto tanto tempo, a meno che non ti appassioni particolarmente, ecco.
I giochi ci vogliono il fatto è che i giochi, anche se adesso abbiamo tutti questi metodi tra Game Pass, PlayStation Plus mi pare, e Steam con le offerte e quant'altro, è un attimo riempirsi di titoli, anche quelli più o meno usciti di recente. Ma dopo quello che cioè non hai il tempo, perché lavori, hai una casa, una famiglia, impegni, non è un lavoro, dopo puoi fare qualcosa, ci stai dietro a uno, o assaggi un po' tutto, provi un po' tutto per vedere, per divulgarlo, che ci sta, però non riesci a approfondirlo. Se invece approfondisci qualcosa perché ti piace, a quel punto ti mangi tutta un'altra serie di titoli che per forza di cose ti rischi di lasciare start e vedere i primi 10 minuti e non fai. Insomma, penso che capiti, penso che sia la normalità, insomma.
Sì, sai cosa c'è anche? che secondo me un po' frega, che la qualità media dei giochi si è alzata notevolmente, nel senso che probabilmente a livello di capolavori, che poi resta sempre una cosa molto soggettiva, ne escono tanti quanti ne uscivano diversi anni fa, forse qualcuno in più, forse qualcuno in meno, ma non è molto rilevante. Però una volta c'era veramente tanta differenza di qualità tra diversi prodotti, a seconda fondamentalmente delle capacità e del budget che ci si poteva mettere in un progetto. Mentre adesso veramente ci sono tanti prodotti che sono perlomeno discreti, e quindi anche lì provarli non ti viene da dire: ah vabbè, ma che schifezza immane è questa roba qui, per carità, capita anche quello, e quindi boom, via, lo butti via dopo poco. Complice anche il fatto che magari appunto se ce l'hai su Game Pass non senti la spesa, che è uno dei problemi, e quindi magari non gli dedichi nemmeno l'attenzione che potrebbe meritare. Però ecco, e quindi tutto abbastanza buono, quindi tutto giocabile, e rischi veramente di perderti dentro nel provo questo, provo quest'altro, perché non lo so,
Sì,
è molto
ma
complicato come.
guarda, allora, intanto mi sono dato questa regola che se compro un Day One o comunque se compro un titolo che non sta nel pass e quant'altro, lo faccio solo se so che ci gioco subito. Perché se comincio a fare come facevo una volta, ah, c'è l'offerta, aspetta, dai, tanto, ho una marea di titoli che sono lì dall'offerta e dopo magari ho lanciato una volta per sbaglio ed è finita lì. Per cui mi sono dato questa regola qui. Se lo compro, so che ci gioco subito, almeno in quella settimana lo inizierò. Però dopo fai fatica perché dici, cavolo, ma anche dopo metti la wishlist, anche la wishlist cresce e non c'è
Perché
una
io no, ho
soluzione.
fatto un discorso oggi aberrante con uno su una chat che allora questo praticamente ha comprato Callisto Protocol non so quando, hai detto che l'aveva pagato, non so, 15 euro, una roba pochissima, no? Quindi probabilmente era già uscito da un po'. Poi dopo l'ha scambiato con Dying Light 2 alla pari e dopo ha dato dentro Dying Light 2 valutato 20 euro per prenotare Dragon's Dogma 2. Che uscirà chissà quando, no? Quindi lui adesso ha in mano zero, ha avuto due giochi e ne ha prenotato un terzo, ma quei due giochi non li ha mai giocati. Cioè, io ho detto,
Quindi
ma come fai a prendere dei giochi e scambiarlo con un altro? Ce l'hai
senza averli
avuto in casa
giocati.
e non l'hai neanche giocato. Cioè, ma che cosa fai? Cioè,
Questa è sì.
io non ce la farei mai, piuttosto lo tengo lì, cavolo, purtroppo non ci ho avuto tempo di giocarlo, però ormai ce l'ho. Prima o poi ci giocherò, cioè ormai ce l'ho, non è che lo do via perché dopo non vale meno, allora devo trovare il modo di mantenere il valore, Callisto Protocol ha fatto schifo e quindi cala di prezzo, lo scambio con Dying Light 2 anche se non mi interessa perché almeno è più recente, non lo so, cioè,
Mamma mia,
perché?
no,
Beh,
non
dopo
proprio particolare come
vivi
giro,
malissimo,
molto
eh?
particolare come giro.
Hai
Cioè, poi è ovvio
infatti.
che, per esempio, anche qui, sempre in base a quello che poi uno spende nei vari abbonamenti e tutto, dico: ho comprato Callisto Protocol a 15 euro, sono abbonato al PlayStation Plus, arriva Callisto Protocol, tendenzialmente posso dire: vabbè, me lo rivendo tanto finché sono abbonato al
Sì,
PlayStation
ok,
Plus,
questo sì.
ce l'ho lì. E allora boh, in quel caso boh, riesco anche a capirlo, se uno non interessa tenere l'oggetto fisico, o comunque la proprietà dell'oggetto in sé,
Sì, perché comunque puoi accedere al
se
contenuto in ogni
poi
modo.
in
Ma
altro modo,
sì. Ma
poi
lui
tutto
l'aveva
sommato.
scambiato con Dying Light prima che lo mettessero
No, no,
scaduto.
dico, è molto, molto particolare come.
Sì,
Sì,
esatto.
no,
Poi
vabbè, lo
almeno
so,
che uno.
qui è uno che lo conosco, è uno super. Che sa sempre quali sono i, come li chiami, PO, non so cosa vuol dire, di GameStop, che tipo sono quelli validi per le promozioni, è uno che sempre compra, rivende da dentro,
Sì.
riprende, scambia, cioè alla fine siccome spende un
È
sacco
un
di
lavoro
soldi,
anche
gioca
quello,
poco, però si diverte così, probabilmente è un divertimento
è un lavoro anche quello, un po'
sì.
come il coupon della spesa.
Io cerco di fiutare i titoli che possono finire nel pass. Per esempio, ho detto, secondo me Dead Space, come tutti i titoli EA, prima o poi ci finisce, e infatti
Vabbè,
c'è
sì.
anche
Vabbè,
questo mese
i titoli
l'hanno
EA
messo.
sono automatici, dai, quelli proprio. dopo
sì.
9-10 mesi arrivano di sicuro.
Però ci sta, come diceva Critz, se so che un gioco lo voglio giocare, so che lo giocherò perché proprio ho la fotta e quindi allora, beh, Day One, mica Day One, me lo compro, me lo gioco e buon, e chi se ne frega di tutto il resto.
Sì,
Ah,
no,
sì.
infatti, adesso ho visto qua su Steam un Metroidvania nuovo, si chiama The Lost Fate, che è proprio una cosa che sicuramente mi piace, con lo stile bitmap con Metroidvania, ispirato anche a Bloodborne, questo qua sarebbe la mia, ma non posso prenderlo perché starebbe lì in attesa di boh, probabilmente l'anno prossimo. Però una volta l'avrei preso, ecco, sono onesto, un
Sì,
titolo così,
però
20 euro, avrei detto,
questa,
ma sì.
diciamo, fear of missing out, questa voglia di mantenersi informati, cioè, io sto pensando che nonostante Game Pass, il Plus, tutte le cose per poter giocare, diciamo, tra virgolette gratis, perché sono compresi nell'abbonamento, io penso che questo 2023 ha comprato tanti giochi, anche tipo al Day One, perché volevo giocarci,
Bravissimo,
e quindi
anch'io
ho
sto
speso
anno.
lo stesso, cioè perché ho preso Diablo 4 al Day One, Zelda l'ho preso al Day One, e vabbè, Starfield era per fortuna incluso Game Pass e non l'ho dovuto comprare, poi adesso ho preso Hogwarts Legacy, e insomma, alla fine di titoli usciti in quest'anno ne ho presi, magari Hogwarts Legacy non l'ho preso al Day One, però comunque bene o male uno o due. Uno al mese continua a comprarlo lo stesso di giochi acquistato
Sì,
proprio.
Storm è stato incredibile. Cioè, anche io ne ho fatti quattro di Day One, addirittura, che non li faccio mai. Quindi, cioè, complimenti alle produzioni che ci hanno comunque ispirato a spendere i soldi, nonostante servizi, come dici te, nonostante siano altri metodi, però per alcuni titoli non ci puoi fare niente, lo vuoi, quando esce non puoi farci niente. Però almeno ci ho giocato tanto, quindi almeno lato mio, questi qui li ho tutti ricomprati in ore gioco. Da anni scorsi mi capitava di non farlo, cioè di pagarli e dopo probabilmente sono ancora lì alcuni. No,
E c'ha ragione quello di Take Two che dovevi pagare ad ore.
beh, se pagavo ad ore, sto anno erano cazzi, perché sì, ho
Eri rovinato.
fatto due record all time su Steam, quindi considerando che ce l'ho da Half-Life 2. Aver fatto due titoli sulla top 3, non direi che ci ho dato dentro, come direbbe il nostro amico Doom.
Vabbè, ti riposerai l'anno prossimo, che non uscirà niente e ti potrai riposare.
Eccolo, questo è un altro bell'argomento, ma dopo aver fatto tutta questa scorpacciata, io sento un po' la pancia piena, infatti vedo cose, come, però non ho tutta sta smania di averli, non sto lì a contare le ore come con Diablo, Street Fighter. Ho visto titoli che mi interessano sicuramente, perché c'è un ultimo Yakuza, sembra bellissimo, c'è un Tekken, dovrebbe arrivare un Final Fantasy 7 parte B, di cose ce ne sono, adesso, e altri che verranno
Dragon's
presentati o
Dogma
confermati.
2, Dragon's Dogma 2 esce. Quella
O
è la
sarà
next
per
big
Infinite,
thing.
probabilmente Paradise, come si chiamerà, non mi ricordo. Più cose ce ne sono. Però effettivamente ce ne sono ancora tante cose di sto anno che mi fanno gola e non sento tutta questa necessità. Voi come siete messi?
Io ho già detto, non sono riuscito a resistere, ti ho parlato sopra perché Dragon's Dogma 2 veramente è la cosa che dopo Starfield aspettavo di più.
Ah, vedi. Quindi non hai ancora la pancia piena.
No, ma la pancia piena non verrà mai perché ci sarà sempre la cosa che tu aspetti come next big thing, cioè tutti ce l'abbiamo, anche tu se ci pensi avrai il gioco annunciato che dici, oh, non vedo l'ora che esca
So, è
quello.
quello che dicevo, non lo so, perché c'è anche per esempio il DLC di Elden Ring che pare dovrebbe uscire l'anno prossimo, però boh, forse quando lo fanno vedere cambia un po' il discorso. E non so, sono un po' come quando fai una grossa cena, dici sì, ma rivedi un'altra pizza, però dici ho appena mangiato tanto per un po', per un po' di ore sono a posto. Devo ancora recuperare diverse cose belle, tipo Resident Evil 4, tipo Alan Wake 2, Blasphemous, e ne ho ancora di titoli. E adesso arriverà Yakuza Day One sul Pass, c'è un Persona 3 remake che può essere che esce l'anno prossimo.
Febbraio,
Non so,
perché
Gaul. A
stavo guardando appunto un po' le
febbraio.
uscite. uscite previste per il 2024. Abbiamo un Alone in the Dark, per dire, che boh, non lo so, magari
Era uscita la
un.
demo, non sembrava malaccio come tipologia di gioco.
Sembrava malaccio, però quello è da pass.
Poi, Prince of Persia, quello in 2D,
Vabbè.
con la Metroidvania in 2D.
Ma io già i Metroidvania in 2D basta, non ce la faccio più.
Poi, Another Code Recollection, che sono i giochi di Another Code che erano usciti sul DS. Un gioco di rugby, la trilogia di Justice Attorney, appunto, il nuovo Yakuza.
Ok, questi no, ok, Yakuza sì, ma queste trilogie, ok, sono
Tekken
giochi
8,
vecchi, che è quello.
poi febbraio Granblue Fantasy Relink, che penso boh, sarà una riedizione o barra boh, seguito di Granblue Fantasy, non ho idea.
No, mi sembra che sia un action in 3D, non più un picchiaduro uno contro uno.
Appunto
Però.
il Persona 3 un po' rimasterizzato, Suicide Squad Kill the Justice
Oh,
League
signori,
2,
quello non
mi sembra.
credo.
Che, cioè, che, ma perché, boh, perché non è già uscita sta roba? Non è quello che. No.
No, è quello che hanno fatto vedere e non è piaciuto a nessuno.
Ah,
E hanno detto: ok,
ok, e l'hanno
rimandiamolo di un
rimandato.
anno.
Boh,
Sì.
vabbè. Helldivers 2, Banisher Ghost of New Haven, la
Sai cos'è?
remastered.
Sono tutti questi giochi che stai elencando, sono tutti giochi come quest'anno che è uscito Remnant 2, è uscito Dying Light 2, Dead Island 2, tutti quei giochi che sono carini ma che non ti spingono. A me magari c'hanno il loro fan che dice wow, non vedo l'ora che esca questo gioco qui, però boh, per il mercato generale morti, cioè. Avete sentito qualcuno in
No,
qualche podcast parlare di Dying Light 2, parlare di Dead Island 2?
appena
Mai
uscito,
sentito
sì,
nessuno.
appena.
Remnant 2 anche, Remnant 2, cioè incredibile, il primo era piaciuto tantissimo a tutti, io non ho mai sentito uno parlare, forse Daigro ne ha parlato,
Questa narra
Remnant
difficile,
2.
questa narra difficile, cioè ci sono veramente di quei titoli talmente lunghi, talmente grossi, talmente imponenti che era veramente difficile. Ma l'anno prossimo ci dovrebbe essere il Final Fantasy VII Rebirth, questo così. E non è che c'è molto altro, cioè nel senso,
Non c'era quel
ok.
titolo della Tecmo, tipo si chiamava Ronin, può essere, c'era il samurai con la fucile,
Guarda, quelli che ho
tipo
detto,
Nioh.
poi c'è ancora, scusa, il Unicorn Overlord, quello dei Vanilla,
Boh.
e il gioco di Peach, il platform di Peach. Questi sono più o meno quelli che, bene o male, poi vabbè, ne ho saltato qualcuno, ma robetta, che hanno fondamentalmente delle date più o meno definite. Poi ci sono quelli che non hanno ancora delle date definite e ce ne sono diversi, però anche qua sto
Sì, non si sa, potrebbero uscire.
scorrendo e titoloni pazzeschi, boh, cioè per esempio
L'unico che
vedo
mi
una
viene in mente a me è Black Myth Wukong, quello con la
sì,
scimmiona
esatto, che
cinese.
teoricamente dovrebbe essere nel 2024, non si sa quando.
Teoricamente.
Sì.
E comunque
Poi.
ricordatevi questa lista di giochi che abbiamo fatto in questo momento. Quando sarà il momento che ci sarà il Day One o che tutti ne parleranno, un pochino di hype vi verrà anche per questi giochi che adesso sembrano morti, chi se ne frega di questo gioco. Perché è
No, ma
così che
sicuro,
funziona. Quando è il
sicuro.
momento che è lì che sta per uscire, cominci a vedere i trailer, le anteprime, era un 2 che fa lo speciale o una roba del genere,
Sì.
vedrete che dopo
È lì la
anche il
macchina.
gioco che adesso funziona così.
Lì la macchina, infatti, se resisti 2 settimane, dopo ti passa perché ne arriva un altro. Se non l'hai comprato per 2 o 3 settimane, a meno che non sia un titolo grossissimo, che non continua, ecco. E normalmente basta, cioè, tutta la voglia che avevi del day one, poi dici: ma adesso c'è quest'altro che mi viene a prendere. Ma non è un caso che dopo tutti i dati dicono che la stragrande maggioranza dei videogiochi fa il suo incasso nel primo mese barra due, e dopo la curva di vendita è esponenziale verso lo zero. Cioè, la maggior parte, tolti dopo, viene fuori GTA, viene fuori Mario Kart 8, eccetera, che sono degli evergreen, ma sono pochissimi. Tutti gli altri titoli, dopo un mese o due, vedono le loro vendite
Dopo c'è il
calare. E
declino.
vedi appunto, a maggior ragione, quindi può aver ragione avere il pre-day one per appunto cercare di portare a casa ancora qualcosa in più, visto che lo devi fare nei primissimi giorni di vita del gioco, nei primissimi tempi, cioè dal punto di vista commerciale del distributore, del produttore. Effetti, così gli si dà ancora pressione, cioè da questo punto di vista. Non che sia giusto, non vorrei essere frainteso, ma dico, cioè, diventa ancora più sensato, ecco, come ragionamento.
È così che funziona il modello. L'unica che si è tolta è Nintendo, ma Nintendo si è tolta perché ha dei titoli che hanno comunque una risonanza continua. Cioè Mario, sempre Mario, Zelda, resterà Zelda per
L'altro modello
tutti
qual è?
gli
Quello delle
anni.
microtransazioni, scusa, se no.
L'altro è quello di fare microtransazioni, però le puoi fare solo fin tanto che il titolo ha degli acquirenti, perché credo che le prime microtransazioni siano vendute bene se il titolo è buono, ma dopo già il Season Pass 2, eccetera, vede un calo netto nelle vendite. Probabilmente costa meno farlo, però dopo non è che escono Season Pass in continuazione, ne fanno uno, a volte ne fanno anche due e poi si fermano.
Eh sì,
Conviene fare
dipende
un
dai
seguito.
giochi.
Sì.
Adesso, Destiny quanti anni è andato avanti prima di avere Destiny 2, per dire? E anche Destiny 2 ormai non è proprio più giovincello.
Destiny 2, sentivo che parlava, penso Jeff Gerstmann, quello del podcast Jeff Gerstmann Show, che è un americano, diceva che tipo era, mi sa, Bobby Kotick, che è il capo di Activision, che lui voleva il modello 1, 2, come Call of Duty 1, Call of Duty 1, 2, 3, Black Ops, eccetera. E invece hanno visto che era meglio per questo titolo continuare a fare espansioni, per cui ha fatto Destiny 1, dopo non tanto Destiny 2, e lui avrebbe voluto Destiny 3, eccetera, invece hanno detto no, per questo titolo è meglio fare un modello Game as a Service, e mi pare stia andando tra le ultime espansioni che ha avuto problemi, sta un po' perdendo utenze, per cui anche là 30% di persone via dalla porta. Opla!
Ma quello però è, secondo me, che hanno sbagliato proprio i conti a causa della pandemia. Lo dicono in tanti e secondo me è la spiegazione più ragionevole.
Certo, giusto, però questo è stato l'anno più remunerativo per i videogame in generale, per cui c'è qualcosa che non torna. Nel senso, licenzia tante persone, hanno fatto degli incassi grossissimi, però vuol dire che i costi sono insostenibili, non c'è altra soluzione. Che probabilmente comunque fare questi numeri qua, hai bisogno di infrastrutture con un numero di persone che dopo non riesci a reggere, perché adesso basta veramente un titolo faccia un attimo meno di vendita, abbia una flessione che o chiudono lo studio o addirittura smantellano il 10-20% delle persone, non c'è nessuna compagnia che si è salvata.
Abbiamo detto nella scorsa puntata, giochi più compatti, giochi più modesti poi magari poi la gente non li vuole, per carità, perché bisogna avere anche quello, però potrebbero essere più sostenibili.
Infatti leggevo anche quell'articolo su, cos'era, IGN, che praticamente lui sosteneva in questo articolo che il futuro fossero questi giochi più contenuti, che non fossero dei DLC, ma delle esperienze standalone basate sul gioco precedente. Quindi faceva l'esempio di Uncharted Lost Legacy, faceva l'esempio di Miles Morales per Spider-Man, oppure adesso
Quindi
mi viene in mente
non
anche
è
il nuovo.
proprio un sequel, però è più di un
Esatto,
DLC.
è più di un DLC, non è proprio un sequel, aggiunge qualcosa, cambia magari, non è che aggiunge qualcosa, ma fa una storia diversa. Per alcuni titoli, secondo me, potrebbe essere una delle soluzioni, perché alla fine, non so, prendi, per esempio, qualsiasi titolo Ubisoft, un Assassin's Creed, un Ghost Recon, fai una nuova mappa con, non so, passi dall'ambientazione desertica all'ambientazione, non so, innevata, personaggi diversi, una storia contenuta, stesse meccaniche, rinfreschi un po' tutto, non hai bisogno di star lì a inventare la ruota di nuovo, però insomma, secondo me potrebbe essere un'idea per fare questi piccoli, soprattutto adesso che siamo in questa fase del mercato che magari si va verso un tipo Game Pass, che ti escono i giochi, non è che devi fare per forza una volta ogni 2 anni il giocone da 80.000 ore da far convincere la gente a spendere 80 euro. Tu fai uscire ogni anno, un po' come fa anche Vabbè, Call of Duty è una cosa mostruosa, non so quanto ci spendono, però ogni anno fa uscire la sua campagna da 6-7 ore, e varie mappe per il multi, però tipo la parte single player, ogni anno esce la tua campagna di, non so, 5-6 ore, 8, non durano tantissimo, ti fai la tua bella corsa in giostra, te la giochi, e secondo me potrebbe essere un'idea invece di fare, non so, il Valhalla gigantesco che dura 800 ore, che l'ho finito la settimana scorsa dopo 3 anni, ci ho giocato tipo 40 ore all'anno per 3 anni, perché ho fatto delle sessioni del genere, perché tipo dopo un po', dopo 40 ore che giochi in Assassin's Creed, basta, cioè ti ha rotto i cosiddetti, quindi lo mettevo da parte, poi lo riprendevo, poi lo mettevo da parte. Invece se fai ogni anno un'esperienza diversa, un nuovo personaggio, così, secondo me ti costa, cioè, diciamo, meno a livello produttivo inventarti un nuovo personaggio e una nuova mappa con più o meno le stesse meccaniche, con qualche piccola aggiunta, piuttosto che dover fare un gioco nuovo da capo. Poi vabbè, ma ogni tanto... Però, sì, insomma, sì. Secondo me in questa fase anche a loro, che, visto che i tempi di sviluppo si stanno allungando tantissimo, così portare una certa, diciamo, standardizzazione, poi magari c'è il team che si occupa del capitolo dopo e quello che magari si occupa di sviluppare, non so, il nuovo motore con nuovi asset, che ne so, per fare una roba più next gen per quello che verrà dopo. Però, insomma, secondo me... potrebbe essere un'idea di fare questi titoli un po' più contenuti. Secondo me Ubisoft con Mirage ha fatto la cosa che doveva fare con Assassin's Creed, anche perché appunto tempi di sviluppo mostruosi per gli altri, e chissà quando uscirà il prossimo grosso Red, che ancora c'ha il nome in codice, che non ha un nome vero e proprio, e quindi ha fatto uscire questo. Secondo me con un prezzo un po' più basso, così io i 50 euro che l'ho pagato sono stato contento di averli pagati, è stata un'esperienza giusta.
Infatti ho sentito tanti dire che non è un capolavoro, però quello che fa lo fa con piacere, insomma, non è come Miles Morales, dicevi prima, è quel titolo,
sì, sì,
che avevi già giocato Spider-Man, la mappa è quella, quindi l'hanno solo messo un po' di neve, gli hanno messo questo personaggio con una storia più compatta o qualche potere in più, e via, hanno fatto un altro gioco senza intanto in attesa.
Tutti questi che lui ha citato sono stato contento di averli giocati tutti, come anche Uncharted Lost Legacy non aggiunge nulla ad Uncharted 4, cambiano i personaggi che sono Chloe e l'altra che non mi ricordo neanche il nome, e... però cioè, il gameplay e tutto non mi pare che avesse delle meccaniche nuove, era uguale in tutto e per tutto, quindi cioè, hanno fatto un'altra storia con altri personaggi con lo stesso impianto di gioco, quindi quando tu hai una cosa che funziona, certo, se tu lanci un gioco e poi fa schifo e non funziona bene, è inutile fare un'operazione di questo tipo, però quando, visto che il gioco funziona e va bene, un po' come quando... perché a volte le lanciano come espansioni, non so, mi viene in mente, non so, Diablo, magari esce la nuova espansione con proprio un'altra mappa, così, è sempre Diablo 4, però è un'espansione. Però è un'espansione.
Sì, infatti, sì.
Nell'articolo lì diceva anche, non so, Phantom Liberty, quella di Cyberpunk, lui nell'articolo faceva l'esempio, se l'avessero lanciato come avventura stand-alone, magari, non so, che tu sei Idris Elba, non sei più V, cioè proprio che sei sempre Cyberpunk, lo stesso motore, stesse meccaniche, vabbè che adesso hanno poi anche lì hanno aggiornato tutto, quindi non è proprio uguale, però anche nel gioco base è cambiato.
Città è quella?
Sì, no, beh, lì poi vai in una mappa diversa, comunque vai in questo quartiere che non era esplorabile
prima.
Sì, però
il motore è quello, cioè...
Sì, il gioco è lo stesso, però diceva, se l'avessero lanciato in questo modo, magari... potevi anche, non so, candidarlo ai Game of the Year, perché non era un DLC di un gioco di anni fa, ma era un gioco nuovo standalone, più piccolo, più contenuto, usciva quest'anno.
Facevi pagare 30 magari, euro.
Sì,
ecco, però,
perché
sì.
Io un'altra cosa, che l'ultima cosa che voglio dire, perché nei DLC la cosa che a me non fa, diciamo, impazzire è che di solito sono visti come un contenuto endgame. Quindi cosa succede? Tu magari hai comprato il gioco al day one, cioè hai giocato, non so, 20-30 ore, l'hai finito. Poi, tipo, prima faceva degli esempi di Elden Ring, è uscito, cos'è, 2 anni fa ormai. A febbraio sono 2 anni. A febbraio, passati 2 anni, esce il DLC, tu riprendi Elden Ring dopo 2 anni, cosa fai? Poi magari il DLC è un contenuto endgame che tipo, se tu giocassi tutto Elden Ring e ci giochi in coda il DLC, magari te lo godi X. Se tu adesso dopo 2 anni riprendi e fai solo il DLC, magari te lo godi meno. Io mi ricordo che ho avuto l'esperienza pessima con il DLC di Horizon, il primo, perché era un contenuto, cioè io mi sono detto dai, proprio prima che uscisse il sequel vero e proprio, ho detto dai, proviamo a fare il DLC che non l'avevo mai giocato. C'era sul Plus la versione con tutti i DLC. Ho detto proviamo questo DLC che era una cosa abbastanza corposa, no? Con tutta una mappa nuova, un'avventura. Però era una roba endgame, quindi io mi sono trovato tipo 3 anni dopo che era uscito il gioco, o 4, non è che fosse di più, a prendere in mano una roba che era pensata per un giocatore che aveva appena finito il boss finale ed era super pratico di tutte le meccaniche di gioco. E quindi ho detto, che cavolo, cioè, mi sono trovato proprio imbranato e non me lo sono goduto per niente. Ho messo a easy, anzi modalità storia, solo per vedere come andava a finire, perché proprio mi sono trovato a dire, ma io non ci so giocare a questo gioco, cioè dovrei ricominciare tutto da capo, non mi ricordo cosa fanno le armi, come sono le abilità, nulla mi ricordavo. E
Capito perché
quindi
non sono eccitato per Elden Ring? Io ho il personaggio a NG Plus, quindi è il più uno con mostri più difficili. Sono verso la fine, non mi ricordo nulla perché non ho più giocato da marzo, cos'era, marzo-aprile 2022. Come fai? Cioè, là ti massacra qualsiasi omino
Appunto,
con
infatti
la
dico,
cerbottana.
secondo me è meglio fare queste nuove esperienze che comunque ripartono un pochino da capo, ti fanno un pochino di tutorial, una missione un po' introduttiva all'inizio, che anche se non hai giocato al gioco precedente, comunque riesci a prendere in mano. Invece il DLC che fa parte del gioco, tra l'altro a volte lo puoi iniziare solo dopo aver raggiunto una certa soglia,
Eh
tipo
sì,
quello
eh sì.
di Cyberpunk, non lo puoi iniziare subito appena fai nuova partita, vai a fare il
Non lo
DLC,
so.
no? Devi
Mi
fare, non
pare di no.
so, dopo un po' di livelli o dopo un po' di missioni si attiva il DLC. E quindi comunque c'hanno una barriera d'ingresso, secondo me, importante, perché anche Cyberpunk, io ci ho giocato 2 anni fa, dico, se dovessi giocare adesso questo DLC dovrei reinstallare il gioco, ricominciare una nuova partita, perché comunque hanno cambiato tutte le abilità, tutte le cose. Insomma, rifare tante cose che avevo già fatto e vissuto, ho fatto le mie scelte così, magari, ok, può essere l'occasione per dire lo rigioco, cambio, come si dice, cambio scelte che ho fatto, morali e cose di questo tipo, però comunque per me è una barriera all'ingresso che con questi giochi, stand alone non hai, e quindi sarei più favorevole a questo tipo di operazione.
Sì, a meno
Secondo
che non
me.
sia tipo il DLC di un, scusami, no, dopo chiudo veramente, che non sia il DLC di un picchiaduro, quindi tu dici, vabbè, introduco un nuovo personaggio, e lì ovviamente non ci sono problemi. O come dicevi, Diablo, che Diablo lo prendi in mano anche se hai il personaggio a livello 100, dopo 3 minuti ti ricordi esattamente come si gioca, non è un gioco incasinato come Cyberpunk, Elden Ring e altri.
Secondo me potrebbe essere una cosa positiva se ci fosse la voglia, dipende ovviamente sempre dal prodotto, di metterci veramente il cuore per quanto riguarda il raccontare storie e raccontarle bene. Perché effettivamente in una soluzione del genere dove hai praticamente un mini sequel o comunque una storia aggiuntiva, così uno si potrebbe concentrare sulla storia, vedo il motore è quello, il gameplay è quello, cioè tutto il grosso è tutto fatto, e allora ti concentri proprio su quello che vai a raccontare e spingi tanto lì, investi tanto in idee, investi in qualità in quella parte, perché diamo appunto per assodato che per farlo vuol dire che la parte prima comunque andava bene, perché
Esatto.
come dicevate, se il gioco fa schifo, vabbè, lo prendi, lo lasci nel cassetto. Allora sì, perché se no il rischio qual è? Il rischio è che poi ti trovi, esagero, usiamo Uncharted, ma giusto che è stato nominato, è il primo che mi è venuto in mente, perché appunto mi pareva che questo seguito, questo mini seguito, questa add-on così storiella è piaciuta a tanti per il suo contenuto, che non ci si ritrovi con la l'Uncharted 2022, l'Uncharted 2023, l'Uncharted 2024, come abbiamo FIFA 22, FIFA 23, FIFA 24, sì, non si chiama più FIFA, lo sappiamo, però per semplicità. Perché se poi non c'è cura, assodato che il gameplay funziona, assodato che il motore di gioco è bello e quindi graficamente fino a salti generazionali o cose varie può reggere, così se me lo fai senza qualità nell'unica cosa che cambia, che quindi è la scrittura, a quel punto poi appunto non c'è differenza tra quello e uno sportivo che aggiorna le rose. Ecco, il rischio secondo me potrebbe essere quello, quindi veramente vorrebbe dire metterci l'impegno che serve nel fare una storia nuova, nei giochi che hanno storia, perché ovvio, ma ripetiamo, in Diablo, in un picchiaduro così, fondamentalmente serve qualcosa che giustifichi l'azione, che giustifichi i click del mouse o il pigiare i tasti sul pad e basta, dove quelli invece che hanno narrazione, lì bisogna darsi da fare su quello, perché sennò veramente abbiamo delle robe copia e incolla inutili, probabilmente, non so, come rischio.
Sì, sì. No, ma il Cyberpunk sa che è quello degli ultimi fatto bene, perché tolto il fatto che devi aver giocato un po', come diceva Eric, però la storia io sento solo persone
che ne parlano
sì, bene. Sì. Sì. E quelli l'hanno anche sviluppato dopo, non è il classico DLC che sviluppano in contemporanea e te lo rilasciano dopo 2 mesi.
Ma se, okay. Secondo me lì ci sta anche perché fa parte della riqualificazione del gioco e di CD Projekt, che avevano bisogno di fare qualcosa di buono, un po' anche per ridare un po' di lustro al nome dopo appunto l'inizio traumatico che li ha veramente affossati come immagine.
Non come vendite, hanno venduto un botto e mezzo.
L'ha venduto sulla fiducia?
Sull'inganno.
Sull'inganno non lo so, l'hanno venduto sicuramente sulla fiducia.
Chi l'ha comprato su PlayStation 4? Sì, sull'inganno.
No, ma per carità, però dico, sicuramente c'era la grossa fiducia che avevano accumulato con Witcher 3.
Sì.
Ma chi andava a pensare che veniva fuori una roba del genere all'inizio? Nessuno ci avrebbe scommesso.
Sono stati famosi dopo, famigerati.
E quindi secondo me appunto si sono impegnati tanto sia sul tenerlo aggiornato, sul sistemare tutto, ma anche sul far uscire anche lì il Edge Runner è stato curatissimo, la serie, l'anime. Questo DLC è curatissimo. Secondo me ci hanno investito appunto per un po' per riprendersi un po' di...
Sì, no, ma è un IP che andrà avanti probabilmente un bel po', hanno fatto bene, perché è un mondo incredibilmente affascinante, c'è poco da fare, è un mondo che i videogiocatori sentono già loro, un mondo distopico in cui le persone sono mezze cibernetiche, è una figata, e perderlo per malgestione della cosa era un peccato, invece adesso sembra addirittura nominato in 2-3 categorie sui Game Awards, quindi hanno diciamo salvato capre cavoli con anni e con impegno, dicevano mi pare qualche centinaia di milioni di dollari per sistemare tutto, non è che sia stato un lavoro così, con le famose 2 righe di codice di Gauss, hanno lavorato alacremente. E in più ci fanno i soldi col DLC.
Ma così o chiudevano probabilmente la baracca, cioè.
Sì.
Perché poi nessuno si sa. Forse adesso qualcuno dice, vabbè, magari mi fido, ci possiamo provare a rifidare, forse. Ma se non avessero fatto questo, ma chi si fidava più? Chi avrebbe mai più comprato un gioco?
Prima del lancio non compriamo mai giochi, soprattutto single player. Aspettiamo un po' che qualcuno li provi fisicamente e ci dica se le recensioni sono vere o magari con copie, non so, con sistemi super potenti e quant'altro, non su console, oppure su console, non su PC. No. Aspettiamo, dai, almeno 1 settimana, vedi cosa dicono le recensioni di Steam.
Va bene, io, se siete d'accordo, chiuderei con una curiosità che non so, che hai scritto tu, Chris, non so. Che cosa
fa
riferimento, e perché io ho nominato come un cavallo val più di un regno. Cosa è questa storia del cavallo?
Allora, l'altro giorno sul solito forum famosissimo Resetera c'era pubblicato uno stralcio di
Famigerato,
un'intervista,
perché è famosissimo.
famigerato, uno stralcio di
Scherzo.
un'intervista sul podcast di un ex dipendente della Blizzard che lavorava ai tempi di fino al 2012-2014, quindi qualcosa ha visto, e ha rilasciato, perché noi, come diciamo sempre, si sa poco dei dati commerciali, dei titoli, soprattutto quando non ci sono copie fisiche, soprattutto se poi si va a guardare il resto che viene venduto solo tramite store online. E questa persona almeno sosteneva, dopo anche qua virgolettato e quant'altro, perché è solo lui, non ci sono conferme chiaramente ufficiali, che il primo titolo di StarCraft 2, che era Wings of Liberty, vi ricordate? StarCraft 2 è uscito diviso in tre capitoli a sé stanti, uno con gli Zerg, uno con i Protoss e uno con i Terrestri. Il primo, che era Wings of Liberty, ha generato meno introiti per Blizzard del primo cavallo di World of Warcraft, che costava $15. Adesso non so se ve lo ricordate, c'è stato
No.
questo cavallino in vendita, che era una mount, quindi non dovevi farmare. Io mi ricordo, ho farmato 3 mesi per la mount dopo aver installato il gioco, e lo potevi comprare, averla istantaneamente, e costava $15. Quel cavallo ha generato più introiti di un intero titolo, per cui questo sviluppatore diceva che ci aveva lavorato 2 anni, praticamente tutti di 10-12 ore al giorno. E questo è stato premiato dal mercato meno di una cosa che avrà, boh, ci avrà lavorato una persona una settimana per fare un cavallo
De
con una skin
demoralizzante
diversa.
questo.
È demoralizzante, però questa è la realtà. Questa è la
Sì.
realtà delle cose, che quello che fa successo fa molto, molto, molto più successo di tante altre cose che magari hanno avuto cura e lavoro, dedizione, ma che per motivi vari non era più il momento degli strategici a turno in tempo reale come quello. È uscito magari un titolo, esce a ridosso di altri, non so, altri titoli del genere, però più, non so, fatti meglio, con nomi più blasonati. Quante volte capita che di colpo escono, non so, tutti i survival horror, però c'è Resident Evil, per esempio, tac, oppure esce un po' di platform, però esce il Mario ogni 6 anni, e gli altri vengono fregati, c'è poco da fare. In questo
Da.
caso, il DLC, in quel periodo, Warcraft era veramente, girava una
Altro
mole
quello,
di numeri
certo.
pazzeschi.
Allora, il cavallo costava, beh, probabilmente costava comunque un'enormità rispetto
Ah,
a
15 dollari,
quello che è
15 dollari.
probabilmente un'enormità rispetto a quello che è l'effettivo valore
Sì, qua parliamo di guadagno, quindi tu dici il guadagno è costo, meno,
Però
scusa,
quanta gente giocava a WoW?
introiti meno costo.
Appunto
È
quello,
chiaro che
in quel periodo
un
quanta gente
cavallo l'avranno
giocava?
fatto in due, e
Sì,
Warcraft ci hanno
dico.
fatto 3 anni.
Prego, quanta
Ah, tutto il
gente
mondo
giocava
ci
a WoW
giocava.
in quel periodo?
Pare ci fossero 10 milioni di persone
Ecco, quindi
collegate.
se, cioè, è facile dire che ha fatto guadagnare di più il cavallo che StarCraft 2, ma probabilmente sarebbe stata la stessa cosa anche se in quel periodo gli strategici in tempo reale non avessero avuto quel declino che invece stavano avendo, probabilmente, perché lì poi alla fine diventa una questione di numeri.
Sì, è una questione di numeri, lui la
Quantità di
citava,
persone
quindi
che ci giocano, cioè.
era demoralizzante dal punto di vista personale.
Sì,
Che...
quello ci credo, quello per carità, ci mancherebbe, perché uno dice, ah, uno si sbatte tantissimo e ottiene poco rispetto appunto a sbattimento minimo, però c'è un fattore scala legato appunto sui numeri che rende la cosa, boh, secondo me non del tutto paragonabile, però vabbè, posso capire la.
Vabbè, ci sta, dai, alla fine dipende appunto, come dici tu, di scala, però fa comunque riflettere che un cavallo di un gioco ha generato più profitti di un altro gioco
Boh, ma
della stessa compagnia.
sì, per carità, secondo me se andiamo a vedere probabilmente c'è un cappellino di Fortnite che ha guadagnato più di, che ne so, Last of Us 1, 2, tutti i remake messi
È
insieme.
probabile.
Cioè,
Vabbè, è probabile, sì. Sì.
è perché subentrano meccanismi completamente diversi che non sono. del tutto avulsi dalla qualità dell'oggetto di cui stai parlando. Cioè,
Per
boh,
quello
vabbè.
che dopo se società non fanno, se noti, ormai la sperimentazione è ridotta al
Vabbè, sì,
minimo.
certo, se poi la
Blizzard
guardi da questo
non ha.
punto di vista, è vero che poi diventa, dici, ma chi me lo fa fare? E a quel punto poi ci ritroviamo con, boh.
Era una delle società più grosse degli anni 90, inizio 2000, ed è uscito solo un altro franchise di loro proprietà, che era Overwatch. Basta. E vabbè, quella specie di MOBA che l'avevano fregato da Warcraft 3, e dopo loro hanno realizzato la loro versione, cos'era League of Legends, no, League of Legends, quello di. Ce n'era uno che Blizzard di League of Legends, ma non mi ricordo il nome.
Mi
E, boh. Però,
sfugge.
insomma. Sì, però diciamo ho visto solo Overwatch come titolo grosso loro nel frattempo. Per il resto solo Warcraft, espansioni su espansioni su espansioni, StarCraft abbandonato e Diablo, che anche lui genera soldi come un pozzo nero, quindi figurati. Basta, invece una volta la società ha fatto diversi titoli. Infatti ha generato Warcraft, dopo ha fatto StarCraft, ha fatto Diablo, ha fatto Rock and Roll Racing, quello qui tra i vichinghi. C'erano un po' di all'inizio, adesso è finita nel mondo del profitto nudo e puro.
E non so, io con queste ultime parole tristissime del caro Chris, e purtroppo, che però è la verità, perché purtroppo è veramente è così, ed è un po' triste che lo sia, però d'altronde ormai è un'industria di puro commercio. Noi vogliamo farci belli cercando di magari anche di trovare sempre il modo di accomunare il videogioco ad altre arti, e sicuramente per tanti versi è così ed è giusto che sia così, ci mancherebbe, però oggi come oggi principalmente il videogioco è un commercio, c'è poco da fare, e vigono quindi tutte quelle leggi che poi non vanno tanto d'accordo
E la
con la.
componente artistica è importantissima perché è quello
No,
che ti fa
fondamentale,
pendere.
però.
Però non so se dopo diventi arte. Non tutti, chiaramente.
Oddio.
Ah, per certi versi, secondo me, non ne ha nemmeno la necessità. Nel senso che, secondo me, è giusto ed è importante che ci siano dei videogiochi che abbiano delle forti componenti artistiche, che abbiano anche proprio dei risvolti che li possano portare ad essere appunto paragonabili ad altre forme d'arte. È giustissimo che ci sia, devono esserci, è importante, come io ritengo che sia molto importante che ci siano giochi che abbiano argomenti importanti, che contengano anche della politica, piuttosto che però non è per forza necessario, secondo me. Ci devono essere, ma come in tutte le produzioni di intrattenimento ci sono le cose altamente artistiche, ci sono le cose che sono puro intrattenimento. Quindi non capisco perché si debba per forza ricercare a tutti i costi, appunto, l'elevazione suprema del medium, che secondo me non è necessario. Devono esserci alcuni prodotti che lo fanno e altri che sono solo intrattenimento. Purtroppo entrambe le cose, spesso, magari volentieri no, ma spesso vengono poi castrate appunto dal fatto che c'è di mezzo il fare soldi.
Eh sì, anche perché se no non li farebbero, almeno società grosse, quelle che fanno i titoloni. Poi ci possono essere
Che non è
persone.
sbagliato farsi fare i soldi, cioè non è quello il concetto
Beh, no,
base.
dà da mangiare a un sacco di famiglie se guardi i
Esatto, ci
titoli per.
mancherebbe. È sbagliato nel momento in cui questo diventa un limite o diventa veicolo di scarsa qualità in senso generale, cosa che
Sì, o
purtroppo
meccaniche
poi è,
predatorie, o meccaniche predatorie.
certo. O anche banalmente appunto ambienti di lavoro nefasti, ma ovvio che anche quello è un problema che andrebbe evitato. Vabbè, volevamo fare una puntata più leggera con un po' di argomentini qua e là, così in parte ci siamo riusciti. Sul finire siamo andati un po' sul triste pesantuccio, colpa mia,
Io penso. È
però
novembre,
è
c'è meno
novembre,
sole.
ok, mi sembra giusto, dai, è novembre. È una che oggi, non so da voi, ma dalle mie parti oggi faceva un caldo spaventoso. Cioè,
Si è alzato un po'.
ieri si gelava brutto tempo, pioggia, piovigine, sai quella proprio qui novembre, preciso novembre. Oggi caldo allucinante, una roba, boh, non si capisce più nulla. Erika.
Va bene, moriremo tutti, ci vediamo alla prossima.
Beh, direi perfetto, a questo punto fateci sapere sul nostro canale Telegram se vi è piaciuta questa puntata un po' diversa dalle altre che abbiamo proposto finora. Torneremo con qualche bell'altro mattonazzo monotematico più avanti. E per stasera direi che è tutto. Impugnate il vostro joypad verso il videogioco ed oltre. Ciao!
Buonanotte o buona giornata.
Eric è caduto dai. In un saluto.
No, l'ho detto prima, moriremo tutti.
Basta, non dici più nient'altro.
Va bene. Per dormire.
Ciao!